La natura dell'anima, lezione 38. Il risveglio di Kundalini e la redenzione della materia. La divisione del 22 in due mediante la caduta dell'uomo. Il dispiegamento di Kundalini attraverso il sistema nervoso centrale. La redenzione della materia, sigillando la porta dietro cui il male risiede. Siamo entrati in un'area della scienza occulta che è molto difficile da comprendere per la mente umana. Se lo studente comprenderà che non ci si aspetta che capisca il testo ora, e se non farà tentativi di accettarlo o rifiutarlo, ma piuttosto di diventare ricettivo, consentendo alla coscienza di rispondere nei suoi tempi, la strada sarà più agevole. Questo testo non è scritto per la mente umana. È scritto per la coscienza dell'anima, quindi il metodo di comprensione è attraverso la facoltà intuitiva superiore piuttosto che l'intelletto. E questo è il senso di tutta la stesura del testo della natura dell'anima. È un testo intuitivo. Bene. È la divisione del 22 all'interno e da parte dell'umanità in un due che è la porta dietro cui il male risiede. Per quanto riguarda questo sistema planetario, naturalmente quindi questo è solo riguardante al sistema planetario. 22 è il numero del vero polo negativo di manifestazione del corpo fisico cosmico del nostro Logos. Ciò è stato chiamato Kundalini, simboleggiato dal serpente e paragonato al fuoco. Che cosa significa che 22 è il vero polo negativo di manifestazione per questo pianeta? Che questo 22 rappresenta l'opposto polare dello spirito, del principio di volontà. Quindi è ricettivo. È la parte ricettiva di quel principio di volontà. Ma vedremo ora che quel 22 è stato suddiviso in due parti, quindi di due e due, e uno di questi due è sprofondato fino nei sottopiani eterici. Questa è la caduta di Kundalini. Come è stato così mal interpretato, tanto da diventare diviso in due parti e da essersi manifestato come la fonte del male planetario? Per comprendere ciò, lo studente deve diventare consapevole della natura di Kundalini. In se stessa, Kundalini è il fuoco latente della materia dimorante proprio nel cuore dell'atomo della sostanza. Quello che noi chiamiamo il fuoco per attrito appare come la vita direttiva centrale dell'atomo e in un senso lo è in manifestazione, ma è il reale polo negativo. In altre parole, è puro spirito vibrante alla frequenza più bassa possibile, come dicevamo prima, appunto. L'impulso dello spirito, che è la frequenza più alta, precipita verso il suo polo negativo, che è la materia, che appunto rappresenta la frequenza più bassa. Questo è Kundalini. Ma dov'è? Dove dovrebbe stare questo polo negativo, questo polo ricettivo dello spirito? Ebbene, dovrebbe stare nel piano mentale. E in effetti, metà di questa Kundalini sta, di questo polo ricettivo, è la mente stessa, il piano mentale nel fisico cosmico. Ma l'altra metà è, come dicevamo prima, sprofondata nell'ultimo sottopiano del piano eterico. Ora, ciò significa che l'unica proprietà vitale universale che può essere scoperta e studiata dalla mente umana è la manifestazione interiore, e tale terminologia ha una connotazione sbagliata di ciò che chiamiamo spirito o Dio, cioè la manifestazione inferiore di ciò che chiamiamo spirito o Dio è la materia nelle sue frequenze più basse, che sono state determinate dalla caduta di Kundalini. Quello che noi chiamiamo il piano fisico di apparenza in realtà è una illusione, perché è dovuto solo a questo sprofondamento di metà della Kundalini planetaria, che è poi l'energia vitale, che è quella vibrazione più bassa dello spirito, che noi chiamiamo materia. Quindi, cosa significa questo? Che l'uomo può studiare, quindi l'essere umano, gli effetti dello spirito solo penetrando entro la materia e non direttamente sperimentando lo spirito. L'essere umano, come anima incarnata, può percepire lo spirito solo attraverso la materia formale. Questo è il risultato della caduta di Kundalini. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo è quello di far sì che le forme, la forma materiale, manifesti lo spirito che è celato entro di essa, proprio per l'effetto della caduta di Kundalini. Non c'è un altro modo di arrivare allo spirito se non attraverso la forma. Questo è il concetto pregnante. Kundalini, quindi, nella sua essenza è manas, cioè è sostanza mentale, il polo negativo rispetto allo spirito, la vera, potremmo dire, la vera sostanza è quella della mente. Le sostanze inferiori a quella della mente sono state causate dalla caduta di Kundalini. Quindi manas, la sostanza mentale, è la sostanza per eccellenza, che è in opposizione polare, ricettiva, rispetto allo spirito. Bene, questo è molto importante come concetto da avere chiaro entro la mente. Quindi lo spirito è positivo rispetto alla mente, che è ricettiva ad esso. Tutta la materia sostanza, che è intelligenza, cioè il terzo aspetto, vedete perché noi diciamo l'intelligenza della mente? Perché è proprio la sostanza fondamentale, la materia fondamentale, quella del mentale. Ecco perché noi diciamo che l'attività della sostanza è l'intelligenza. E l'intelligenza è quel movimento che viene provocato appunto dal pensiero. Quindi la materia è intelligente e la materia sostanziale è pensiero. Poi è diventata emozioni, poi è diventata fisicità, cioè materia solida. Ma questo è per effetto di quella caduta. Allora, lo so che questi concetti non sono, come dire, di immediata fruizione, di immediata comprensione, però ci possiamo sforzare di intuire quello che sta dietro a queste parole. Allora, dicevamo, Kundalini è l'essenza di Manas, il principio intelligenza che è caduto dal suo posto nella sfera buddhica, cioè che è caduto dalla sfera buddhica che era il suo posto, nel proprio riflesso o nel proprio campo magnetico, e quindi è caduto giù, fin in basso, nella sostanza, quella che noi chiamiamo sostanza fisica densa, determinando quella sostanza. È caduto nell'ultimo sottopiano del fisico eterico. Ora, quando noi diciamo è il principio di intelligenza, e quando diciamo è caduto dal suo posto della sfera buddhica, è perché, vedete, nella sfera buddhica è La triade spirituale crea il deva dell'anima, che è fatto di quelle quattro sostanze principianti, suono, luce, colore e vibrazione, del piano buddico. Ma per entrare in espressione, dal piano buddico scende di un sottopiano e crea manas, il primo sottopiano del piano mentale. Ed è lì dove è fatto di quella sostanza manas che è direttamente conseguente alla sostanza buddica, di quella sostanza dei manas è costituito il corpo causale, cioè quella proiezione del deva dell'anima che poi va a costruire i deva nella sostanza inferiore, quindi in tutti i sottopiani del mentale, quindi nella mente concreta, costruendo il corpo mentale concreto, e poi più giù, sette ottave più sotto, costituendo quella che è la sostanza astrale, che è la memoria di tutti i pensieri, emozioni e azioni del genere umano, non dimentichiamolo, e poi più giù, in quello che è la sostanza eterica, cioè quell'unicum connettivo, quel tessuto connettivo di tutte le vite entro le forme. Allora, essa si è trasferita in quel colore, cioè quel fuoco, un riflesso del suo stesso fuoco, quello appunto eterico, che anima l'aspetto forma. Così la coscienza è portata nella forma e imprigionata in essa, proprio per effetto di quella caduta. Metà Kundalini ha creato, cadendo, sprofondando, ha creato i piani inferiori di apparenza. Ciò è simboleggiato nella storia della caduta dell'uomo dal giardino dell'Eden, perché quando era nel giardino dell'Eden, l'anima e la persona erano tutt'uno e, come dire, l'essere umano viveva fuori dallo spazio-tempo. L'essere umano stava in quella sapienza perfetta. Con la caduta dal paradiso terrestre ha perso quel dono e quindi deve percorrere quella via di conoscenza per ritornare e far ritornare quella metà kundalini sprofondata al livello che le spetta. Nel primo sottopiano del piano mentale ha contatto, potremmo dire, del buddico. È un tutt'uno poi col buddico. Allora, continuando a leggere, Eva, che è l'aspetto creativo dell'anima, quindi l'aspetto persona, ora definita infatti come persona, fu tentata dal serpente, la kundalini caduta, ad assaggiare la mela, che è l'esperienza sensoriale della sostanza. Vedete tutti questi simboli in questa allegoria e metafora, perché è tutte e due. Allora, Eva, che è la persona, viene sospinta dalla kundalini caduta, cioè dal serpente, a fare l'esperienza sensoriale entro quei mondi inferiori. E quindi dall'albero della conoscenza, che è l'aspetto formale. Dopo aver mangiato, Eva tentò, cioè attirò, attrasse a sé Adamo, che è l'anima spirituale adombrante, a mangiare la mela e cominciò il processo di reincarnazione nei tre mondi inferiori, cioè l'anima adombrante che, mangiando quella mela, deve incarnarsi a sua volta per conoscere quei piani inferiori e così poterli redimere, riportando la kundalini caduta a redimersi e risorgere, quindi riportandola praticamente nel primo sottopiano del mentale e fin dentro al piano buddico dove stava il giardino dell'Eden. Infatti ci dice: essi furono cacciati dal giardino dell'Eden, tra parentesi, sfera buddica. Vedete? Lì stava la triade spirituale, lì stava l'uomo cioè lì stava l'essere umano che era anima e persona insieme. Ma era una persona che non era ancora costituita dai tre corpi inferiori. Era l'anima che faceva esperienza entro la sfera buddhica. Certo, sono concetti, come dicevo prima, di non facile apprendimento. Nella Genesi, nella Bibbia, quindi, ci sono stati tramandati attraverso questa mitologia della caduta dal paradiso terrestre, da cui il peccato originale, e via dicendo. Ma il significato è questo: la caduta di Kundalini, l'anima spirituale che a un certo punto deve fare esperienza solo attraverso la forma, quindi la sostanza, per poter redimere quella sostanza e farla ritornare ad essere tutt'uno come sostanza mentale, il polo ricettivo dell'impulso di volontà dello spirito. Bene. Capito questo concetto, siamo a cavallo. Quindi ecco spiegata la caduta. Kundalini, nella sua condizione manifesta, attuale, è stata divisa in due poli. Un aspetto è residente nel centro inferiore del sistema nervoso centrale eterico. L'altro è residente nel centro superiore del sistema nervoso centrale eterico. Quindi uno sta sopra nell'apice del cervello dove inizia il sistema centrale e l'altra parte, quindi nella mente, nel corpo mentale potremmo dire, e l'altra invece sta sotto, in fondo, in quello che noi chiamiamo chakra muladhara o chakra radice, cioè alla base del sistema nervoso centrale eterico. La coscienza è stata imprigionata quindi nella divisione ed ha perso il suo regno e deve andarlo a riguadagnare, a riconquistare. Questo è il significato del percorso della coscienza che prima è imprigionata entro la forma e deve risvegliarsi a se stessa per poi far redimere quella sostanza stessa in quella che noi chiamiamo il Cristo risorto. E allora ciò significa che il polo positivo che è verso cui l'uomo aspira è il vero polo negativo di manifestazione. Quindi quel polo positivo che è il vero polo negativo è manas, è la mente. Dal punto di vista dell'essere umano è il polo positivo perché, essendosi divisa ulteriormente Kundalini, quel 2 che sta sopra, cioè nella mente, diventa il polo positivo rispetto a quel 2 che sta sotto, cioè alla base del sistema nervoso, cioè nel chakra muladhara, quella parte che è nel chakra radice, il serpente arrotolato, così come viene chiamato. No? Ecco che allora vedete questa polarità, per effetto di questa caduta, si è a sua volta suddivisa in 2. Polo positivo è la mente rispetto all'eterico. E l'eterico quindi deve essere ricettivo alla mente. Questo significa che attraverso il pensiero, attraverso l'uso della mente, l'essere umano fa risalire la Kundalini verso la mente stessa. Questo la dice lunga sui vari metodi di far risalire Kundalini dal basso, che sono stati usati in passato. Kundalini deve risalire per attrazione della mente. Questo è il modo corretto. Quindi riflettiamo su questo e soprattutto noi che siamo degli occidentali, che hanno sviluppato quindi una mente rispetto anche agli orientali, una mente più razionale, stiamo attenti a non usare dei sistemi, delle tecniche di risveglio dal basso, ma sempre il risveglio di Kundalini avviene attraverso la mente, quindi dall'alto. Questo è molto importante da comprendere. Bene, naturalmente la mente, che attraverso l'elaborazione e la comprensione, piano piano porta quella luce dell'anima entro il sistema nervoso, fin giù a toccare Kundalini e ad attrarla a sé verso l'alto. Bene, allora, quindi abbiamo detto che ciò significa che il polo positivo verso cui l'uomo aspira è il vero polo negativo di manifestazione, mentre quello che è il polo negativo da cui egli proviene è un'illusione che egli stesso ha prodotto, cioè quella appunto dei piani inferiori della materia, fino al piano fisico solido. La vita tra questi due poli può essere solo della forma, ed è per questo che l'uomo medio non riesce a concepire un'identità separata dalla forma, cioè non riesce a vedere lo spirito, coglie solo la forma, perché l'uomo medio non ha ancora risvegliato la propria coscienza a se stessa, e quindi è ancora completamente, o perlomeno in gran parte, identificato nella forma, e quindi comprende la realtà solo come forma, come formale. Non può comprendere una realtà sottile, una realtà diversa da quella della forma. Ai corpi, quindi, sono date le facoltà percettive e la percezione dell'uomo è basata sulla sensazione della forma, come essa risponde al fuoco di creazione. Quindi solo attraverso la percezione nella forma. Questo fuoco di creazione, che chiamiamo Kundalini, è simboleggiato con il serpente della conoscenza, che nel suo stato innalzato è il drago dorato di saggezza, quindi quando la Kundalini si alza, diventa quel drago di saggezza, chiamato a volte anche il drago piumato, il drago con le ali. È la forza creativa in sé, Kundalini. Questa è quella vita intelligente che è mossa dalla volontà di un uomo o di un dio per dare vita e ragione ad una forma. Quella vita intelligente che appunto è il Deva eterico. E poi il Deva di apparenza, che è una proiezione del Deva eterico. Vediamo che la polarità manifesta le coppie di opposti all'interno della vita e delle vicende planetarie, poiché la polarità negativa di questo pianeta è stata divisa in due, l'abbiamo appena detto, metà è in Manas e metà nell'eterico, nel fisico eterico, o eterico-fisico che dir si voglia. È per questo che Cristo può essere raggiunto soltanto attraverso la presenza, cioè la presenza dell'anima adombrante, dal discepolo meditante nei tre mondi. Il discepolo medita e quindi innalza quei tre mondi al cospetto del Cristo, cioè della presenza dell'anima adombrante. L'aspetto Spirito Santo si ottiene quando il fuoco Kundalini, che dimora nella frequenza inferiore del fisico cosmico, viene elevato nel quarto etere, dove la coscienza può essere animata dall'intelligenza divina della triade superiore. Il quarto sottopiano del piano fisico è quello fatto di quella sostanza che viene chiamata Spirito Santo, perché è la sostanza più alta entro la quale ora la coscienza può incarnarsi. È la sostanza più alta del corpo mentale. Noi sappiamo che il corpo causale è, diciamo così, ancorato nel primo sottopiano del mentale, cioè il manasico superiore. Ma il corpo mentale concreto, cioè il corpo mentale della persona, nella sua frequenza più vibrante, è assestato nel quarto sottopiano del piano mentale. Ora, perché qui parliamo di sostanza eterica? Perché, vedete, naturalmente, essendo in parallelo i tre corpi, cosa succede? Noi sappiamo che l'antakarana, il ponte, va gettato dal quarto sottopiano del mentale fino al primo sottopiano, dove appunto sta il corpo causale o l'anima incarnata, quello che noi diciamo l'anima incarnata entro la cavità. Ma costruendo questa antacarana dal mentale, quindi dal quarto sottopiano, cioè l'anima incarnata dal suo primo sottopiano del mentale, attrae a sé il corpo mentale della persona che sta nel quarto sottopiano e piano piano lo porta su dal quarto sottopiano al terzo sottopiano del mentale, al secondo, infine si ricongiunge appunto all'anima incarnata nel primo sottopiano del mentale. Così facendo, siccome i corpi della persona mentale, emotivo ed eterico-fisico sono allineati, anch'essi risalgono, cioè aumentano di frequenza, assestandosi nei sottopiani dei loro piani corrispondenti. Quindi dal quarto sottopiano risalendo fino al primo sottopiano, il corpo eterico nel piano fisico, cioè l'eterico-fisico, e il corpo emotivo nel piano astrale, cioè salgono parimenti. Siccome l'anima incarnata è positiva rispetto al corpo mentale e siccome il corpo mentale, cioè il deva del corpo mentale, il deva del mentale, a sua volta è positivo rispetto al deva eterico, lo abbiamo appena visto adesso, la kundalini divisa in due, no? Avviene che dal mentale si comanda anche il deva eterico e quindi anche il deva che è in mezzo, cioè il deva emotivo. Ecco perché quando noi facciamo la meditazione andiamo dal punto o chakra intercigliare ad allineare i tre corpi della persona e poniamo il mentale proprio entro, diciamo così, la giurisdizione del chakra intercigliare, di modo che con una sola aspirazione o attrazione tutti e tre i corpi, i deva costituiti da quei corpi, possano aumentare la loro vibrazione e risalire dal quarto sottopiano al terzo, poi al secondo e quindi al primo. Questa è la costruzione dell'antacarana e questo è anche la redenzione della materia, dal quarto sottopiano fino a ritornare, quindi la kundalini, nel primo sottopiano del mentale a contatto con la buddhità. Bene, spero che il concetto di averlo sviscerato in tutte le sue parti. Ed allora, eravamo qua, no? L'aspetto Spirito Santo quindi è quella sostanza del quarto sottopiano eterico e poi anche quarto sottopiano precipuamente dell'eterico, ma in corrispondenza quarto sottopiano dell'emotivo e quarto sottopiano del mentale. E allora, dal punto di vista della sostanza come la comprendiamo ora, quindi di quella sostanza eterica, ecco che lo Spirito Santo è della sostanza del quarto sottopiano eterico. Considerate l'effetto della forza creativa entro il corpo dell'umanità al giorno d'oggi. Il fuoco kundalini risiede nel centro alla base della colonna vertebrale. A livello eterico, l'abbiamo visto, il chakra radice o muladhara chakra. Il principio motivante di intelligenza risiede nel centro della testa. Abbiamo visto, no? Corpo mentale. Ora, il principio motivante è il cuore di Manas, il reale polo negativo che riceve l'impressione diretta della volontà, dalla volontà spirituale attraverso l'anima adombrante. Il fuoco kundalini che dovrebbe vagare attorno a quel cuore, cioè che dovrebbe stare tutt'uno come riflesso di quel centro della testa, quindi nel corpo mentale, ma nel mentale superiore, si trova più in basso di esso per frequenza, così che il principio motivante deve abbassare la propria frequenza e quindi incontrare verso il basso La Kundalini, che è il principio vitale, che è ricettivo al principio motivante, quello della volontà. Quando noi diciamo nel chakra o centro della testa, noi intendiamo proprio il centro della cavità, che è in contatto con il centro intercigliare, quindi con il corpo mentale, ma è anche in contatto con il centro chakra della corona, che a sua volta è quello che riceve l'energia dall'anima adombrante. Quindi, mediante il centro della cavità che noi andiamo a formare, possiamo portare in contatto l'energia dell'anima adombrante con quella dei tre corpi della persona e quindi far avvenire questo passaggio proprio attraverso il centro della cavità. Quindi spero che sia chiara anche la funzione del centro della cavità. Quindi il principio motivante, che è nel mentale, deve abbassare la propria frequenza per poter attivare il fuoco latente, quel fuoco eterico, alla base del chakra radice. Tale fuoco, una volta attivato, brucia verso l'alto, protendendosi verso il proprio desiderato centro di polarità, cioè il mentale. La mente astratta, la mente più alta, dapprima la mente concreta, e poi ovviamente quella astratta fino ad arrivare nel buddico. Nel fare ciò, esso entra in attività vibratoria, è chiaro, incomincia a vibrare con una frequenza maggiore e la stimola in quei centri inferiori che si trovano tra esso e il suo polo di attrazione, cioè Kundalini, essendo attratta entro il corpo mentale, cioè la parte nella testa, incomincia a far vibrare anche i centri superiori, cioè il centro del sacro, il centro del plesso solare, il centro del cuore, il centro della gola. E quindi tutti i centri incominciano a vibrare per effetto di questa attrazione polare. Quindi, abbiamo detto, nel fare ciò entra in attività vibratoria e stimola tutti quei centri inferiori. C'è da capire che questo fuoco creativo dà vita a ciò in cui entra, quindi mano a mano che sale vivifica quei centri e anche tutti gli organi che sono correlati, portando un effetto di benessere, un effetto salutare in tutto il corpo. Un effetto di, come dire, maggior energia e quindi maggiore benessere. La forma che ospita la Kundalini ne è rianimata, diventa il centro vibrante o punto di focalizzazione della forza vitale in modo da generare la propria vita e le proprie vicende o serie di esperienze. Quindi, essendo vivificata da quel fuoco che risale, ovviamente tutti i centri e tutti gli organi dei tre corpi della persona vengono vivificati e portati in attività coerente. La Kundalini attratta verso l'alto dall'impulso del principio motivante, entra quindi nel centro sacrale, il primo centro che incontra dal centro radice, e per un certo tempo rimane lì, rendendo questo la fase di attività, cioè portando quell'attività nel centro sacrale. Qui stiamo vedendo proprio come è nella storia dell'essere umano questa risalita graduale di Kundalini, e come mano a mano l'essere umano, avendo questa risalita di Kundalini, è venuto ad attivare i centri e quindi la sua evoluzione, anche proprio entro i corpi della persona, la capacità di portare, di sperimentare entro i corpi della persona, che mano a mano si attivavano, attivando i chakra con la salita di Kundalini, e quindi portare esperienza alla coscienza. Sappiamo che la sperimentazione dei corpi crea un movimento circolare dei corpi di sostanza, dei corpi della persona, e quando la coscienza ne trae esperienza da quella attività circolare, quindi da quella sperimentazione entro la forma, trasforma quel movimento circolare in movimento spiralico verso lo spirito, quindi verso l'alto. Questo movimento spiralico noi lo chiamiamo evoluzione della coscienza. Quindi la forma sperimenta, la coscienza fa esperienza di quella sperimentazione e lo spirito si sente manifestato quando quella risposta di ritorno arriva fino ai piani della monade, cioè dello spirito focalizzato. E quindi questa è quella che noi chiamiamo la comunicazione a due sensi. Parte dallo spirito e scende fin giù entro la forma, e dalla forma risale fin su allo spirito. Naturalmente questo comprende la evoluzione della coscienza e la materializzazione dello spirito e, quando risale verso l'alto, la spiritualizzazione della materia o redenzione della materia fino a farla risorgere. Bene, la resurrezione è della coscienza che, redimendo la materia, la porta con sé fino alla casa del Padre, cioè fino allo spirito. Vedete come funziona, quindi, no? Dall'alto verso il basso e poi dal basso come esperienza, quindi come sperimentazione nella materia, esperienza della coscienza, ritorna allo spirito, alla casa del Padre. Ora, il centro sacrale, che quindi incomincia a essere attivato da questa risalita di Kundalini, il centro sacrale stesso è quella frequenza in sostanza che ha a che vedere con i regni inferiori in natura e la loro apparenza mediante la procreazione. Quindi, nella storia dell'uomo che si sta evolvendo, quando è stato attivato il centro sacrale, è iniziata anche la riproduzione, cioè la creatività inferiore, quella che appunto porta alla procreazione di altri esseri umani, cioè di altre anime che così si possono incarnare. Per quanto riguarda l'umanità nel suo complesso, la Kundalini si è srotolata una volta e mezza a tutt'oggi. In altre parole, il fuoco brucia nel centro alla base della colonna vertebrale e del sacro e, tendendo verso l'alto, stimola il centro del plesso solare in una grande attività collegata. Vuol dire che attualmente l'umanità nel suo complesso sta attivando il centro del plesso solare, che è proprio quello correlato al corpo emotivo, quindi al sesto raggio. Ecco che allora comprendiamo perché questa grande ideale devozione è anche la forza del desiderio, che è proprio collegata al corpo emotivo. Il prossimo passo è trasformare, e questo è già un passo in atto, trasformare il desiderio in aspirazione e quindi risvegliare anche il centro del cuore, che è proprio il centro dell'emotivo superiore o della aspirazione animica, aspirazione verso il divino, verso il sottile. Ebbene, questo è un processo in atto perché Kundalini, la Kundalini dell'umanità, la Kundalini planetaria, sta risalendo dal plesso solare verso il chakra cardiaco. Così, adesso diciamo, prendiamo in considerazione il fatto che ha attivato il plesso solare e così il fattore di manifestazione del potere, il corpo astrale, come abbiamo detto, e la natura emotiva dell'uomo, il principio motivante abbassato, sono associati al centro della procreazione e direttamente collegati ad esso. Abbiamo compreso quindi perché l'essere umano ha questa spinta, potremmo dire istintiva, a procreare, perché si sta svegliando ed è stato svegliato il centro sacrale e sta andando verso il plesso solare, quindi emotivamente agisce l'essere umano. Sappiamo che adesso lo sforzo è quello di innalzare ancora di più verso il chakra del cuore, ma anche verso il chakra della gola, per far sì che quella creatività diventi una creatività superiore, la creatività della mente. Questo è il grande sforzo che è in atto per portare l'umanità a non più identificarsi con i chakra al di sotto del diaframma, ma con quelli superiori, e alla fine identificarsi come anima incarnata. Questo per quanto riguarda l'umanità nel suo complesso. Ebbene, se guardiamo la vita e le vicende planetarie, dimenticando per un momento l'umanità, cioè come se l'umanità non fosse esistita e non esistesse, osserviamo in manifestazioni i regni inferiori di natura. Noi non vediamo prove di un'intelligenza superiore o di un modo di vita superiore a quello che si manifesta in quei regni. Questi regni sono la vita e le vicende generate dal centro sacrale planetario che ora è la dimora del serpente, cioè che a quel punto di evolutivo è la dimora del serpente. Prima che arrivasse il genere umano, quello che noi vedevamo come genere più alto era il genere animale, il regno animale, quel regno animale che appunto basa la propria vita sugli istinti e una certa dose di emozioni, perché arriva fino a avere, diciamo, perlomeno a incominciare a fare risuonare o vivificare il chakra del plesso solare. Quando invece mettiamo l'umanità nell'immagine, in questa immagine della evolutiva, vediamo ancora la vita e le vicende del sacrale, cioè della procreazione, degli istinti, ma con una differenza. L'umanità innalza la Kundalini al plesso solare. Ora, il plesso solare a livello animale era appena percepito, ma quando arriva l'essere umano diventa il centro in cui la Kundalini arde più in alto. Cioè, vuol dire il centro superiore in cui arriva la testa del serpente. La coda del serpente è collocata nel chakra radice, ma la testa del serpente, che ha incominciato a svolgere le sue spire, ora viene collocata nel chakra del plesso solare, vivificando quel centro in modo completo. E allora c'è una grande differenza, perché l'umanità innalza la Kundalini al plesso solare e laddove l'intelligenza nella forma e di natura emotiva può lavorare per elevare quel fuoco creativo ancora più in alto. Come dicevamo prima, l'umanità la sta portando adesso verso il centro del cuore e poi alcuni già, ovviamente, una parte dei mentali, già lo sta portando nel centro della gola. L'umanità quindi è quella grande vita, o Cristo in incarnazione, il cui sacrificio rende possibile la redenzione della sostanza, cioè la forma e la coscienza imprigionata del logos planetario, mediante la redenzione della Kundalini, proprio attraverso questa crescita graduale e questo innalzamento graduale della Kundalini dal chakra radice fino su nei chakra superiori. L'umanità in sé è il grande avatar in incarnazione. Quindi noi siamo i salvatori del pianeta e permettiamo al logos planetario di evolvere, evolvendo noi stessi in coscienza. Questo è molto importante da recepire, perché senza la nostra crescita e la nostra evoluzione in coscienza, il nostro logos planetario non può evolvere egli stesso. Noi siamo responsabili dell'evoluzione di tutto il pianeta, di tutte le vite e addirittura anche del nostro Dio, che è il Logos planetario, Sanat Kumara. Bene, quindi, vediamo quindi che all'aspetto forma è stato dato l'impulso creativo e lo strano fenomeno della creazione ha luogo senza una cooperazione pianificata razionalmente dalla coscienza. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a quel livello la procreazione avviene senza intervento della coscienza, cioè avviene in modo automatico, diciamo istintuale. Quella che noi, come viene detto, no? Fare figli come i conigli, eh? È un'espressione che è stata usata all'interno del nostro gruppo ed è molto efficace per comprendere. Non vi è ancora una consapevolezza di che cosa significhi procreare, cioè fare incarnare anime. Ma, come dire, pare che ancora prevalga l'aspetto istintivo, quindi automatico, proprio perché quel fuoco si è elevato solo fino al plesso solare. Naturalmente, in quegli individui in cui è elevato fino al chakra del cuore e anche a quello della gola, ovvio che vi è un'altra consapevolezza. Ma allora procediamo per gradi. Il corpo eterico è divenuto il polo negativo di manifestazione, e questo l'avevamo già compreso, il guardiano dei sensi, in modo tale che la percezione dell'uomo e la sua comprensione, perfino la sua natura emotiva, siano basate sulla natura sensibile della sostanza piuttosto che sulla facoltà intuitiva della coscienza. Quindi, in pratica, basate sulla percezione dei sensi attraverso la forma piuttosto che sulla intuizione. È chiaro che il passaggio che noi dobbiamo fare è dalla, come diciamo noi, no? I sensi, quello che è la parte istintiva, a quello che è la nostra parte superiore intuitiva. E questo è proprio il viaggio che noi dobbiamo fare. Sappiamo che la mente intuitiva è proprio quella che risiede nel deva dell'anima, cioè nella sostanza buddhica, e quindi il passaggio è proprio dagli istinti alla intuizione. Allora, però, a tal momento non si può prescindere dal far crescere la coscienza attraverso la forma e quindi mediante la percezione sensoriale. Così un'anima è imprigionata entro i confini della sostanza. La sua incarnazione nel mondo dell'apparenza può avere luogo soltanto mediante il processo di procreazione, che l'abbiamo visto, e questo è quello che delimita la possibilità di incarnarsi dell'anima. Quando avremo superato questo stadio, l'incarnazione entro la forma non avverrà più in questo modo, cioè attraverso i sessi, avverrà in un altro modo, probabilmente, magari attraverso una proiezione della mente. È la cosa più possibile, più probabile, diciamo, no? Ma questo è ancora da venire. Per ora ci sono ancora i due sessi che si devono incontrare per procreare. E va bene. Allora, dicevamo, la procreazione è il risultato dell'attività della forma. È dipendente da questa attività ed è imprigionata in essa e da essa. Continuando a srotolarsi, la Kundalini attiva i centri del cuore e della gola, come abbiamo detto prima, causando uno spostamento nella vita e nelle vicende dal livello istintuale al livello aspirazionale ed intellettuale. Vedete, prima nel chakra del cuore diventa il livello aspirazionale, poi quando arriva la testa del serpente ad ardere entro il chakra della gola a livello intellettuale. L'uomo inizia a pensare in termini di automiglioramento e aspira a un ideale. L'aspirazione a un ideale, appunto, gli viene dalla vivificazione del chakra del cuore, e quel miglioramento lo può fare poi attraverso l'intelletto, cioè la mente. Quando la Kundalini raggiunge il centro della gola, è attratta in alto fuori dal sacrale, cioè la sua coda, quando la testa raggiunge il centro della gola, la sua coda è attratta fuori dal sacrale, dalla polarità positiva della natura mentale. Sappiamo sempre, dalla mente è attratta verso l'alto. Quindi anche la coda di Kundalini si sposta fuori dal chakra sacrale verso il chakra del plesso solare. Il fuoco creativo lascia il precedente livello di attività, e l'uomo diventa creativo in un modo nuovo, come dicevamo prima, perché quando Kundalini con la sua coda non è più agganciata al chakra sacrale, è ovvio che cambierà anche il modo di procreare. E qual è la prima modalità creativa? La testa è nel chakra della gola, quindi l'uomo diventa creativo nella mente, invece che soltanto nella natura formale inferiore. Così egli costruisce la bellezza attorno a sé, intraprendendo la via della creatività per la semplice gioia di farlo. E quindi vediamo come a questo livello di coscienza, con il chakra della gola attivato e vivificato dalla testa di Kundalini, quindi da quel fuoco che lo ha raggiunto, ecco che l'uomo diventa creativo e quindi crea nelle arti, crea nella scienza, crea in tutti i campi di attività. E noi lo possiamo constatare, vedendo anche l'attuale livello, anche tecnologico, non solo artistico, il livello della scienza, il livello delle conquiste dell'umanità nel suo complesso. Quindi egli è creativo nella mente e così egli costruisce la bellezza e la via della creatività per la semplice gioia di farlo. Entro di sé si sente creativo, quello che attualmente le forze dell'ostacolo cercano di impedire, cioè di abbassare il nostro livello creativo. Ecco perché noi dobbiamo invece respingere questo attacco delle forze dell'ostacolo, delle forze oscure, e invece spingere la nostra creatività sempre più in alto per raggiungere i traguardi che ci spettano. Allora, la Kundalini, ardendo, bruciando nel plesso solare, ha innalzato quindi il punto di partenza di base e nei centri del cuore ha spostato, no? Quindi sta risalendo, ma sta risalendo anche la coda del serpente, non solo la testa. E quindi che cosa fa? Provoca l'avvio di un processo di purificazione nella natura astrale emotiva. Quindi quando risale e sposta la sua coda dal centro del sacro verso il plesso solare, sta purificando tutti i centri, sta purificando tutta la colonna. L'uomo si relaziona ai suoi fratelli in amore e solidarietà e comincia a pensare in termini del loro bene piuttosto che del proprio. Quindi mano a mano, possiamo dire così, mano a mano che Kundalini si stende e si innalza, portando anche la sua coda nei centri superiori dal plesso solare entro il cuore, ecco che l'individuo incomincia ad attivare la sua visione verso gli altri, ad attivare la comprensione che non può essere da solo e distaccato, ma che è parte di tutta l'umanità, e incomincia a crearsi entro di sé quella aspettativa e quella aspirazione alla fratellanza. Vedete? Mano a mano che Kundalini risale, ecco che la coscienza si espande e l'essere umano da individuo isolato ha la percezione attraverso la forma e l'esperienza in coscienza di appartenere ad un unico grande organismo che è l'umanità. È importante questo. Ecco che allora ricercherà a questo livello non più solo il bene per se stesso, ma il maggior bene comune, quello che con Fraternity stiamo promuovendo attraverso il nostro sito e il nostro movimento, questa consapevolezza. Non siamo esseri isolati, ma un grande organismo vivente che si chiama umanità, in stretto contatto con il pianeta, con il nostro logos planetario e tutti i regni di natura, per evolvere insieme come un'anima sola. Ecco, questo è quello che stiamo facendo anche modestamente con il nostro impegno come Fraternity. Allora, quando la Kundalini raggiunge il centro Ajna, cioè il centro intercigliare, il risultato dello sforzo consapevole di meditazione, cioè attraverso questo sforzo meditativo, la natura astratta della mente viene stimolata a grande attività. Non è più solo la natura concreta della mente razionale, ma della mente astratta. Ecco allora che si avvicina al primo sottopiano, quel primo sottopiano del mentale, portando con sé anche gli altri due corpi, l'emotivo e l'eterico, verso il primo sottopiano dei loro piani. rispettivi e corrispondenti. Allora la natura astratta incomincia a entrare in attività. L'uomo si sta avvicinando alla sua casa. Alla fine la Kundalini arde tanto intensamente nel centro intercigliare, nell'ajna, da farlo risalire fuori dal plesso solare, cioè da fare risalire la coda, la sua coda, la coda del serpente, fuori, e brucia quindi dal cuore attraverso la gola e nell'ajna. Ecco, la coda si assesta nel cuore e la testa nell'ajna. Lo stadio di attività è cambiato completamente, tanto che l'uomo inizia a vivere interamente nella propria mente, dove può cominciare a conoscere la propria attività come coscienza. La sua comprensione e la sua natura emotiva non sono più limitate all'esperienza sensoria della forma. Egli vede attraverso l'occhio della sua mente, sente con la sintonia sensibile del suo corpo di luce e comprende con la sua coscienza, che è diventata il suo cuore, è un'anima consapevole, incarnata. E questo avviene alla terza iniziazione, quando il discepolo diventa un discepolo accettato. E nuovi orizzonti gli si aprono. Ma proseguendo in questo processo di innalzamento e redenzione della Kundalini, alla fine e definitivamente il serpente solleva la sua coda fuori dai centri del cuore e della gola e arde intorno al principio motivante di intelligenza, cioè arde intorno ai centri della testa. I tre centri maggiori si sono fusi in uno unico, la Kundalini redenta, e la coscienza dell'uomo viene liberata per potersi fondere nella coscienza con quell'avatar che egli è, cioè con la coscienza del Cristo. Ci sono quindi soltanto spirito, materia e coscienza come Cristo. Questo è il Cristo risorto. Quarta iniziazione, il Cristo mette in croce, mette sulla croce la propria forma. Quinta, sesta e settima iniziazione, le ultime tre, che portano alla resurrezione. Vi è tutto il percorso dell'essere umano. Ora, nella nuova era, e in particolare durante i prossimi 50 anni, ma questo testo è scritto negli anni 60, quindi ora, potremmo dire, il discepolato, in preparazione della venuta, lavorerà per elevare la Kundalini planetaria dal centro sacrale, qui ora stiamo parlando della Kundalini planetaria, non di quella individuale, dal centro sacrale fino al centro della gola, attraverso lo strumento dell'umanità nel suo insieme. Lo sforzo per stabilire corrette relazioni umane nel mondo delle vicende terrene è necessariamente collegato a questa crescita, poiché questo sarà possibile soltanto mediante l'elevazione della Kundalini planetaria verso l'alto, fuori dal centro sacrale. Quindi questo è lo sforzo, portare la coda della Kundalini fuori dal centro sacrale, verso il centro planetario del solare. Come si può creare un tale effetto? I discepoli devono diventare la polarità positiva attraverso l'attività di gruppo che attrarrà la forza Kundalini nell'umanità verso l'alto. Cioè i discepoli devono diventare, riunendosi in gruppo, diventare il polo positivo, cioè il corpo mentale dell'umanità. Come gruppo essi devono incarnare l'ideale in modo da esercitare quella forte e salda influenza magnetica che attrarrà la risposta del fuoco creativo in tutti gli esseri umani. In tutti gli esseri umani. Questo è il compito di ogni discepolo che lavora in gruppo. E quindi il 22 è diventato una realtà nel mondo delle vicende terrene, prima che il 2, la kundalini abbassata e la porta dietro cui il male risiede, potesse essere inghiottito dal drago. Come dire, questa è un'immagine suggestiva per farci comprendere che il lavoro dei discepoli, il nostro lavoro, non è invano, anzi, ha fatto sì che la kundalini non sprofondasse ulteriormente, ma anzi, che stia risalendo. E quindi quel 22 è salvo, ma dobbiamo proseguire la nostra opera, la dobbiamo proseguire costantemente, perché la finestra di opportunità, quel ciclo di opportunità che ora si apre, ma che si chiuderà a un certo momento, sia messo a frutto. E per essere messo a frutto occorre che almeno un 33% dell'umanità, quella massa critica, stia in coscienza manifestando il concetto del Cristo, stia manifestando il corpo di Cristo entro la forma, la cristicità, cioè l'amore cristico, cioè amatevi l'un l'altro, cioè ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è il principio cristico che deve perlomeno essere manifestato da un terzo dell'umanità per poter salvare tutta l'umanità, per poter redimere la kundalini, per poter far ritornare l'umanità al livello che le spetta, quel livello buddico in cui l'anima si fonde con la persona con l'anima, e diventa un tutt'uno inestinguibile. A quel livello, in quel paradiso dell'Eden ritrovato, risorgendo la kundalini, ecco che l'umanità sarà ritornata nel luogo che le spetta e le frequenze inferiori non avranno più una buona ragione di essere, diciamo così. Non saranno più. La realtà ritornerà ad essere quella del piano mentale. E quindi l'apparenza e l'illusione dell'apparenza scomparirà. Bene, con questo auspicio, che poi è il nostro compito, termina la 38ª lezione. Nella 39ª, che è la penultima, parleremo e affronteremo l'argomento della coscienza di gruppo. Bene, non mi rimane altro che abbracciarvi e abbracciarci tutti quanti con questo compito di redimere la materia e di evolvere in coscienza entro i nostri cuori e le nostre menti. Quindi appuntamento alla prossima lezione.